Buonasera e benvenuti nella nuova puntata di Pilpul, l'approfondimento curato dalla redazione di Pagine Ebraiche e dedicato ai grandi temi d'attualità. Questa sera abbiamo come ospite Massimiliano Fuxas, architetto di fama internazionale, che ci invita a ripensare le politiche abitative del futuro. Pone come esempio la capacità di innovare israeliana, ma allo stesso tempo riflette sull'importanza delle radici della comunità nelle città. In dialogo con la redazione UCEI, Fuxas ci ha spiegato il perché della sua recente lettera al capo dello Stato Mattarella, firmata da altri colleghi ed esperti, in cui chiede, alla luce della pandemia che ha segnato il mondo intero, di ripensare gli insediamenti umani rendendoli più funzionali, contemporanei, innovativi ed umani. Durante questo approfondimento abbiamo anche parlato della storia itinerante della sua famiglia, dalla Lituania ebraica alla Roma occupata, del suo progetto per lo Spallanzani, l'ospedale che aiutò il padre in un momento difficilissimo, della sua visione del futuro delle città e delle case e della lezione di Shimon Peres, amico personale dell'architetto. Io sono Daniel Reichel, uno dei redattori di Pagine Ebraiche. Vi lascio al nostro colloquio con l'architetto Fuxas e vi auguro buon ascolto e buona visione.
Da questa sua proposta riguardo allo Spallanzani, ho visto ed è molto interessante. Volevo chiederle un pochino di partire da lì, una sua considerazione, il fatto anche di essersi messo a disposizione per questo, anche il legame familiare che c'è. Volevo chiedere un po' di ripercorrere questo legame, appunto, se mi può spiegare qual è la connessione.
La cosa è iniziata, cioè io ero molto piccolo, si vede in una foto che hanno mandato in televisione una volta, ero un bambino di 5 anni, 4-5 anni, quando ciò avveniva. La storia è molto complessa perché bisogna risalire alla famiglia di mio padre, che mio nonno, cominciamo dal nonno, che si chiama Mikalas, che era un figlio di un benestante. Il benestante era un venditore di sale e perciò vende il sale alla fine del secolo e all'inizio del secolo, cioè alla fine del secolo, i 2 secoli fa e all'inizio del secolo passato, era qualcosa che poteva far vivere bene una famiglia. La Lituania era l'impero russo, zarista, e la Lituania come provincia aveva una comunità importante, come tu sai bene, come si sa bene, Litvak, che era una comunità molto colta, soltanto che in Russia non si poteva studiare oltre la licenza liceale, ecco, quella che noi chiamiamo licenza liceale. E loro dovevano andare a studiare, se avevano i soldi all'estero, solo non si studiava, si faceva il commerciante, ecco. E allora sono andati, mio nonno andò a studiare a Heidelberg in Germania, dove aveva conosciuto mia nonna, che era non originaria di Strasburgo, ma si era trasferita a Strasburgo subito dopo la guerra franco-prussiana del 70.
Quindi
Allora,
la
lì ha
storia.
conosciuto, lei era una delle prime donne che studiava all'università e anche mio nonno si sono conosciuti all'università. E poi si sono sposati, sono andati a vivere a Kaunas, perché Vilnius non era ancora capitale, ma era Kovno, o Kaunas, che era la capitale della Lituania. E lì mio nonno faceva il medico. Andava tutto bene quando scoppia la guerra del 14-18. E immaginate che mia nonna e mio nonno hanno avuto 2 figli. Uno era il mio padre, che era il più vecchio, che era nato nel 1910, che si chiamava Raimondas, e il secondo che si chiama Anatol Pierre. Allora, succede la guerra del 14-18, e sta ancora un grosso modo un anno e mezzo, quando arriva Lenin, fa l'armistizio, la Lituania dichiara l'indipendenza insieme ai 3 paesi baltici. Allora ritornano, nel frattempo mia nonna si era sposata con un signore estone, che era ingegnere, direttore delle acciaierie di Mosca, poi diventerà direttore delle acciaierie di Vienna. Lui si chiama Masing, di cognome, e sono ritornati a Kaunas, e lì a Kaunas ricominciare a vivere, soltanto che mio padre non voleva fare l'ingegnere, cosa che il suo padrino voleva. L'altro faceva giurisprudenza, era tranquillo e felice, e si era sposato una signora che sia signorina, che sia Gražina, che vuol dire gražus, in lituano vuol dire bello, bellina, carina, era carina. Allora a questo punto che fa? Ti sto raccontando un pezzo di storia mitteleuropea, eh?
Certo.
Questo è un po' storia familiare. Poi che fa mio padre? Mio padre non va d'accordo col padrino, con un po' di soldi che gli aveva lasciato suo padre, va a studiare anche lui in Germania, medicina. Poi dalla Germania decide di andare a fare una specializzazione a Roma, che era un'ottima scuola. A Roma incontra mia madre, che era studentessa di filosofia. È un po' la storia simile, guarda, è la storia molto simile a quella di noi. E poi, dopo di questo, si sposano. Mio padre ha molte difficoltà in quegli anni che non erano facili, però superano questa cosa e decidono di sposarsi nel periodo più difficile, che era il 1943. Cioè l'anno più duro per Roma, stavano a Roma, e mio padre, io nasco nel 44, gennaio del 44, 6 mesi prima che Roma viene liberata dalle truppe alleate. E dopo di questo, mio padre, che già era stato in quel periodo molto aiutato da alcuni medici amici, ed era andato a fare un po' di special, ma anche aiutato economicamente, perché lui non poteva lavorare in quanto era straniero. E mia madre, dopo che si era sposato uno straniero, la legge fascista era che è durata pure molti anni dopo, non perdeva la cittadinanza. Mia madre iniziò a fare, a essere professore di filosofia quando mio padre è morto nel 1950. Allora lì il primo, questo periodo è stato allo Spallanzani, prima della fine, prima appena in mezzo alle leggi, prima delle leggi razziali e appena dopo. Poi dopo di questo c'è questo periodo della guerra difficile, e poi dopo lui ritorna nel 48-49 a lavorare da questi suoi amici. Io mi ricordo ancora il nome di uno, che sia Di Segni, che lo aiutò nel dopoguerra. Farlo vivere, ecco, perché lui non poteva lavorare. Era
ma una specie... negli anni della guerra
era molto difficile.
Immagino, ma lui dovette nascondersi per il fatto
che era ebreo? Lui ha girato molto, ecco, è stato molto in giro, sono stati tutti e due molto in giro. E poi dopo, fuori dalla città, e poi sono ritornati a Roma, perché pensavano che gli alleati arrivassero prima, invece gli alleati sono arrivati 6 mesi dopo e hanno dovuto vivere 6-7 mesi in una città molto difficile.
Certo, una città occupata.
È stato il periodo peggiore. Vabbè, quella è stata la prima puntata del mio rapporto. Poi io quella foto che ho ritrovato, che sono con mio padre e mia mamma, è una foto che io avevo 4-5 anni. Mio padre è morto nel 50, io sono nato nel 44, io sono rimasto senza mio padre quando avevo praticamente 6 anni e mezzo, quasi 7 anni a gennaio. E lì lui lavorava allo Spallanzani. Quando mi hanno chiesto, adesso arriviamo a noi, quando mi hanno chiesto se mi volevo occupare di questo ampliamento, di trasformare un piazzale, fare qualche altra cosa anche innovativa, e la camera calda, cosiddetta camera calda, che sono il luogo di transizione da quando arrivano, anzi, quando arrivano, poi da lì vengono smistati dove devono andare nei servizi che sono più specialistici, specialmente sempre infettivo, cioè lo spazio sono sempre delle malattie prima tropicali, quando c'era mio padre con malattie tropicali infettive. Davanti, con cui aveva buoni rapporti, c'era il Forlanini, che erano anch'esse malattie infettive polmonari. Cioè, diciamo, si parla sempre di polmoni, anche questa volta si parla sempre di polmoni come punto più delicato dell'essere umano in questo periodo. Perciò io, quando mi hanno chiamato, mi ha chiamato l'assessore alla sanità del Lazio, Zingaretti, e poi abbiamo messo in contatto col direttore che si chiama Vaglia, e lì abbiamo cominciato a salvare. Noi vorremmo per la fine del mese, i primissimi di giugno, consegnare il concept, che ci teniamo veramente molto.
Certo, certo.
Stiamo lavorando sulla riorganizzazione dei servizi, ecco, quello che sappiamo fare.
Certo, certo. Infatti proprio un...
Ho fatto una lunga storia, molto lunga, che puoi anche dimenticare.
No, no, assolutamente, assolutamente. Anche perché le radici poi raccontano chi siamo, per cui... non sono anche quelle importanti. Oh, sì. E a proposito proprio di questo appunto, io ho letto la lettera che ha inviato al Presidente della Repubblica, che evidentemente è molto significativa, anche perché è uno spunto per guardare avanti, e si parla di ripensare gli insediamenti umani rendendoli più funzionali, più contemporanei, più innovativi ed umani. E mi chiedevo, su due fronti: uno sugli spazi pubblici, anche appunto lo spazio come, diciamo, il mondo, e c'è molta attenzione anche nella lettera, ma anche nelle interviste che ho visto negli scorsi giorni, al tema della sanità, ma anche al tema della casa. Volevo appunto partire magari dal tema della casa, diciamo più nel piccolo, per poi allargare. Come si dobbiamo ripensare la casa, anche con questo suo suggerimento di dire non c'è bisogno di un piano Marshall, c'è bisogno di un nuovo piano Fanfani, un nuovo piano per la casa?
Sì. Guarda, la prima cosa è quella che mi sembrava abbastanza chiara, che noi ci siamo trovati tutti, in tutto il mondo, perché questa cosa è avvenuta in Israele, è avvenuta in Italia, è avvenuta in Francia, in Spagna, è avvenuta in Germania, è avvenuta in Svezia, no, in Svezia poco, è arrivata molto negli Stati Uniti. Cioè, questa cosa del lockdown, questa cosa del contenimento, della chiusura, questa cosa della chiusura ci ha fatto riscoprire la casa, e ci ha fatto riscoprire che la casa non funziona. Perché non funziona? Partiamo dalle generazioni differenti. La grande quantità di persone che hanno superato i 60 anni in Italia sono veramente molte, e lo saranno di più nei prossimi anni. Io amo più la demografia, devo dire la verità, che l'architettura, perché dalla demografia, che è una scienza abbastanza esatta, forse fra le più esatte, se si dice, si impara una cosa: che nei prossimi anni succederà questo, nei prossimi 30 anni. La popolazione dell'Italia perderà almeno 4 milioni di persone. La popolazione della Francia, per contro, aumenterà fino a 70 milioni. La popolazione della Germania ne perderà 8 milioni. Ci saranno grandi variazioni demografiche. E oltre questo ci sarà un altro fatto, secondo me estremamente preoccupante, che la popolazione italiana sarà estremamente anziana. Certo. Allora, per ripensare alla casa, dovrebbe essere una casa che, se abbiamo in prospettiva quasi la metà della popolazione che ha superato i 60 anni, dovremmo pensare a una casa che diventa anche una difesa, uno shelter, health shelter, uno scudo, certo, difensivo. Cioè, a Gerusalemme io ho progettato una cosa e c'erano bomb shelter. In tutte le case c'è un bomb, certo, shelter, in tutte le grandi istituzioni c'è un bomb shelter. Ogni tot per ricordare bisogna predisporre un bomb shelter.
Certo,
io, partendo dall'idea del bomb shelter, sono arrivato a un health shelter, a uno scudo per la salute. Allora, che cosa sarebbe? Non è la quantità di metri quadrati solo, poi ne parleremo anche di questo, ma è il fatto che tu puoi avere in una casa una parte della casa, magari che si chiuda automaticamente, che si può chiudere con delle pareti di vetro, pareti che tu puoi muovere, si possono muovere, in cui tu sei protetto nel caso di epidemia e anche in casi di altre forme di epidemia, ce ne sono tantissimi. Ci sono quelle terribili che sono l'epatite, tutte le forme di epatite. Allora, in questo caso io sono, forse la medicina, mio padre e mio nonno mi hanno lasciato qualche traccia, sono fissato su... Cioè, dovremmo trovare una specie di box con dei device, con forza degli strumenti che possono essere immediatamente... La capacità, avere la capacità di controllare il tuo stato di salute. Potrebbero farlo anche sui giovani, ma diciamo, pensiamo di farlo da 50 anni in su, da 60 anni in su. Tu potresti avere con dei device molto piccoli, per le nanotecnologie ce ne sono piccolissimi, certo, il controllo, come ci sia adesso, dell'ossigeno, l'ossigeno della quantità di ossigeno che abbiamo, sì, nel sangue, certo. E ci sono dal termometro, che è il più stupido degli strumenti, ma uno dei più importanti, fino ad arrivare a forme anche di riconoscimento facciale. Cioè, se noi avessimo non uno sviluppo tipo quello che stanno pensando Google e eccetera eccetera, questa cosa immuni e cose così, ma avessimo invece uno sviluppo facciale, potremmo avere sulle caratteristiche facciali una catalogare un database. Quello che dobbiamo fare è un database, non aver paura che siamo controllati, perché qui siamo controllati per la nostra salute. Poi decidono loro dove vogliono mettere questi data, poi alla fine li mettono sempre in mano ai commercianti, dice sempre, e dicono sempre che si difendono. Poi a me mi telefonano dalla mattina alla sera con il mio telefono privatissimo, evidentemente non deve essere
tutela, se non funziona
la tutela, ecco. Perciò incominciare a pensare che noi possiamo essere tenuti sotto. Allora, che cosa serve come elemento intermedio? Sto parlando solo di salute in questa parte, certo. Poi parlo anche dell'uso della casa, certo. Che cosa serve? Serve non più andare all'ospedale e andare a intasare, come abbiamo visto il disastro del pronto soccorso che è stato intasato, e lì si è prodotto veramente la grande contaminazione, la grande infezione, sì. Ma si potrebbe già vedere se tu hai una quantità di infezione e di virus minima e potresti essere, rimanere a casa, o mano a mano che sali vedere se c'è bisogno di una struttura territoriale che analizza. Solo nei casi estremi dovremmo andare al Covid hospital, però la casa è intesa, la casa come no hospital. Questa è l'idea. Allora, questa casa, che è una casa che si può muovere, si può spostare, può avere le pareti, può essere, non so, entri, puoi avere un lavabo per lavarti le mani, poi ti puoi levare le scarpe, puoi entrare, poi diviso in singoli parti, puoi avere un luogo dove fai smart working, smart learning o machine learning, perché c'è anche la machine learning. Tutto questo dovrebbe essere gestito da una serie di intelligenze artificiali, non più da piccoli strumenti che poi sono in mano a persone che ti rispondono al telefono o ti controllano la pressione, che non si sa chi sono. Ecco, avere veramente una struttura, e come dicono i miei amici con cui collaboriamo, avere una forma di avatar che riproduce le grandi capacità che ha un medico e una persona estremamente avanzata nella medicina. Certo. Perciò questa, allora, casa, strutture territoriali e poi, diciamo, luoghi intermedi. I luoghi intermedi dovrebbero essere quelli che in una casa, in un condominio, in un common, come sono in America, ma in molti anche in Francia adesso, hai quasi un piano destinato, io portare una casa di tanti appartamenti che ha un piano destinato per lo smart working, lo smart learning, la socialità, vivere insieme vecchi e giovani, perché i giovani insegneranno ai vecchi a usare questi items differenti, device, perché loro lo sanno fare e i vecchi imparano anche facilmente, si è scoperto anche questo. Dopo di questo avere anche una zona che può essere trasformata in casi estremi in una zona di protezione che intermedia tra la casa e il presidio territoriale. Cioè, 3 mesi fa la prima idea che ci è venuta è quello che ci siamo resi conto che non c'erano più i presidi territoriali, erano stati smantellati, si era sviluppata enormemente la medicina estremamente di grande qualità specialistica, però si era abbandonato, si era lasciato al medico di famiglia molte volte che non aveva un'aggregazione, una possibilità di fare scelte insieme ad altri, perché una diagnosi è una cosa estremamente complessa, e a questo punto ci mancava proprio il presidio. Certo. Questo presidio è stato smantellato negli ultimi 30 anni. Lì abbiamo capito quello che era successo, che noi abbiamo, con questo concludo questa parte, noi abbiamo delle eccellenze di cui tutti parlano, però queste eccellenze valgono molto meno in Italia perché non sono messe in un sistema di rete, in un sistema digitale, in un sistema innovativo.
Certo. Sì, assolutamente. Molto interessante, anche perché è una sorta di proposta. No, certo. Però è anche una proposta attiva, cioè nel senso per il paese proprio, per anche...
Ah sì, non è, non pensiamo ai partiti. Infatti tu hai ragione, perché la cosa è questa, quando con Doriana dicevamo: ma a chi la mandiamo questa lettera? Perché dopo i primi risultati, dopo i primi riunioni che facevamo quotidianamente nel primo periodo del lockdown con i nostri amici, Doriana, io dicevo: ma bisogna mandarla forse al Presidente del Consiglio. Lei ha detto: no, mandiamola al Presidente della Repubblica. Certo. E usciamo da questa situazione in cui siamo imprigionati nei partiti.
Certo.
Ma non per qualunquismo o per populismo, è perché crediamo che il Presidente del Consiglio del Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale, è un elemento simbolico, ecco.
Certo, fa collante sociale anche. Beh, a proposito di quello che diceva, uno dei temi grandi anche legati alla città, che mi è venuto, sia una sorta di solidarietà intergenerazionale in cui se i giovani insegnano agli anziani, e non solo, anche un ripensamento, una forma un po' di co-housing, di socialità che è mancata proprio in queste settimane. Lei come vede questa problematica proprio della socialità, anche dell'attrattiva delle città? Perché si dice, uno dei temi è queste grandi città avevano la loro attrattività, era proprio nella socialità, ora bisogna ripensarla. Come vede questo futuro, partendo dalla dimensione appunto della casa, ma poi per ampliare magari un pochino lo spettro sulla città?
Sì, well, come direbbero gli inglesi, per perdere tempo. Cioè, prendiamo Roma e Milano, che sono le più grandi città italiane. Il centro storico di Roma è di 127.000 abitanti. Il centro abitato di Milano, compresa la prima fascia periferica che appartiene a Milano, non supera le 800.000. Cioè. Questa, però, Roma è una città di 3 milioni di abitanti e di 5 milioni, sono di 5 milioni che sono gli utilizzatori della città. Milano è una città che credo che abbia più di 2 milioni di utilizzatori, city users.
Certo.
Questa cosa porta che l'attrazione della città è data da piccole porzioni della città che sono appetibili e toccabili da pochissima, da un ceto che è un ceto, diciamo, non dico benestante, ma che vive abbastanza bene. Cioè, la movida che si fa sui Navigli, o la movida che si fa a Campo di Fiori o a Trastevere, è una movida dove vanno anche molte persone che vengono dalla periferia urbana. Però la stragrande parte della città diciamo si svolge in periferia. Certo. La città è la periferia.
Certo.
La periferia non va più chiamata periferia, ma chiamata città. E il centro storico non va chiamato più centro, ma va chiamato come una struttura semi abitativa, ma più che altro di servizio.
Certo.
Il centro dovrebbe essere, e lo sta diventando sempre più, un servizio per la periferia. La periferia è quello a cui dobbiamo guardare, avere la massima attenzione, perché è lì che vivono le persone. La vera città è la periferia. È lì che bisogna intervenire. Intervenire non solo come creando dei luoghi che sono di alta socialità, ma ripensando ad esempio a tutto il problema dell'educazione. Cioè quello che ho visto in Italia non funziona, invece funziona in Germania e in Francia di più, è le fasi della conoscenza, cioè prima esiste l'educazione che si fa nelle scuole, poi c'è un grado di conoscenza superiore che poi si arriva, che può arrivare alla formazione, e poi da lì si arriva alla ricerca. Questi tre gradi non sono stati completamente compresi. In più, i tempi di scuola, della durata scolastica, sono erronei in Italia, perché facciamo un anno di più di liceo che in tutti i paesi europei. Cioè in Francia e in Germania si fa un anno in meno e ci si laurea con due anni, diciamo fra uno e due anni meno in Italia. Cioè l'Italia è uno dei paesi dove ci si laurea quando ci si laurea, più tardi possibile.
Certo.
Questa è una delle cose che non si capisce, perché la scuola non c'è, questa, infatti questa signora che ha parlato dell'imbuto, a me mi ha molto sconvolto questa cosa, perché non si capisce proprio che cos'è la scuola, non c'è un'analisi della scuola oggi, né un travaso né un passaggio di conoscenze. È una cosa che io mi ricordo, il mio caso, devo ricordarmi, che io ho fatto 3 anni di scuola in Austria e ne ho fatti 2 di scuola elementare, 2 in Italia. Devo dire che quello più importante nella mia vita è stata l'esperienza che ho fatto all'estero, anche nel periodo universitario, ed ero uno dei pochi che giravo molto. Da 16 anni io viaggiavo molto con l'autostop, c'avevo un aspetto nomade che mi ha accompagnato e mi sta accompagnando in tutta la mia vita. Forse non, un giorno ho deciso di ritornare in Italia perché non volevo più essere un emigrante, non mi sentivo più emigrante. Ecco, cioè questo è una, secondo me bisogna ripensare l'istruzione, perché noi non abbiamo una classe dirigente, non perché non abbiamo una scuola per classe dirigente come in Francia l'ENAC, noi non abbiamo una scuola che sia chiaro che tipo di organizzazione ha, cioè educazione, formazione, ricerca.
Certo.
È tutto stranamente mischiato, e poi ci sono le eccellenze che questo le fanno riempire ai politici la bocca, dice abbiamo le eccellenze, e poi ci arriva qualcun altro e dice ma noi siamo un paese bellissimo, e poi l'altro dice la bellezza salverà il mondo. Sì, io a tutto questo non credo, devo dirlo onestamente, non ci credo, non ci ho mai creduto.
Certo, sì, no, se hanno molto come retorica fino a se stessa. E secondo lei le città, appunto, citava Roma, citava Milano,
cambieranno,
ecco. Sì. Secondo lei come cambieranno? Cioè,
cambieranno, saranno mangiati pezzi della cosiddetta periferia da un ceto, che spero che sia un ceto colto, un ceto di artisti, di persone che hanno voglia di innovare, che mangeranno pezzi di questa periferia e la trasformeranno in qualche altra cosa. Cioè, se noi lasciamo le periferie tali e quali, ma quando ci approprieremo, come hanno fatto in passato anche, come è capitato a San Lorenzo, come è capitato ad Harlem, come è capitato a Brooklyn, come è capitato a Queens, che gli artisti, i creatori, le persone dotate di una certa visione del futuro si approvano, mangiano pezzi di questa parte di città che non si esprime in alto che nel degrado, quello cambierà. E cambierà la stessa persona che la mangia, sia quello che la mangia sia quella che viene mangiata.
E dal punto di vista invece degli spazi pubblici, lei citava Israele prima, notoriamente appunto ha disegnato il Peres Center di Tel Aviv, ma so che sta lavorando anche su Gerusalemme, su uno spazio di conferenze internazionali. Che ruolo hanno questo tipo di centri oggi e anche in prospettiva?
Io non parlerei tanto di Gerusalemme, perché Gerusalemme è talmente complessa,
certo,
che io non riesco a avere una visione unitaria. Credo che sia una delle questioni. Un giorno, per paradosso, dissi in una conferenza a Gerusalemme: sì, guardate, io ho una proposta, radere al suolo Gerusalemme. Tutti, ci dissi, no,
è una provocazione.
Dato, certo, che ovviamente, dato che quello è il problema, come fece Salomone, avendo un figlio, lo volevano due madri, e dice, vabbè, io lo taglio a metà e ognuno si prende la parte sua. Certo. E ce l'ha così, ce l'avete tutte e due questo figlio. Certo. E la madre, che lo amava di più, disse, no, non lo fare, no, no, lo lascio all'altro. E questa cosa è, secondo me, devi capire per Gerusalemme che la città è talmente complessa e bisogna essere quasi provocatori per vedere chi l'ama veramente.
Chiaro.
E l'amano tanti generi, tanti ceti, tante religioni, tante persone differenti. Tel Aviv è molto più semplice per me, perché Tel Aviv non è una città, è nata dopo. Cioè, io ho lavorato nella vecchia Tel Aviv, che c'era Jaffa, o diciamo Jaffa, ecco. E lì, per Center for Peace, devo dire che ho avuto un'esperienza straordinaria per dire quali sono gli spazi e qual è l'intelligenza delle persone. Lui aveva, credo, 92 anni.
Lui Perez, sì.
Simon Perez.
Certo.
E mi chiama un giorno e mi dice, lui aveva già avuto un infarto terribile, però se l'era ripreso dopo 6 mesi, appena dopo che aveva abbandonato la presidenza della Repubblica, e mi invita, dice, devi venire subito, devi venire subito. E quando Simon Perez diceva devi venire subito, ci dovevi andare. Allora, e sono andato, se ci siamo visti alla Casa della Pace, per Center for Peace, ci siamo visti e finalmente ci siamo seduti nel suo ufficio, nel quale lui non era mai stato prima, ce l'aveva visto, però non c'era mai stato veramente in un ufficio, perché era Presidente della Repubblica, nel frattempo era Presidente. Ci vedevamo sempre nella sede, che mi piace molto la sede, perché è una villa praticamente, molto dimessa, la Presidenza della Repubblica, non è il Quirinale, è una cosa, mi piace proprio questo aspetto di sobrietà, ecco.
Certo.
E quando ci vedevamo lui mi accoglieva in jeans e in pullover, ovviamente il pullover dello stesso colore dei suoi occhi, e lui ci teneva molto, a 90 anni ci
teneva,
era stile, e diceva, ho visto il Presidente della Repubblica tedesca adesso finalmente, dato che si vede un amico, mi posso mettere finalmente normalmente, eccetera.
Okay,
lui mi dice, in quella volta, dice, cioè, ti devo parlare. E siamo rimasti tutta la giornata insieme. Siamo stati nel suo studio, poi siamo andati a colazione, poi siamo andati a passeggiare lungo il mare, che c'era 200 metri, 150 metri davanti. E lui diceva, vedi, bisogna fare, non c'è democrazia senza innovazione e non c'è innovazione senza democrazia. Tu immagina, questo detto alcuni anni fa, perché io voglio adesso trasformare il Per Center for Peace, il Per Center for Peace and Innovation, e ho un piano. E mi dice qual era il suo piano, di dove mi metteva le cose, i device, i digital, voleva mostrare una serie di, voleva fare una serie con le start-up, una serie di collegamenti, e mi parla di una società che era avanzatissima, cosa con la quale io non avevo pensato prima, perché io facevo lo stupido ottuso architetto. E lui a questo punto mi dà una specie di scossa elettrica e mi mette su un altro piano di riflessione, e questa riflessione punta che la democrazia e l'innovazione fanno parte della stessa famiglia di cose, perciò non è vero che l'innovazione fa parte della tecnologia e la democrazia fa parte della politica, sono la stessa identica cosa. E perciò abbiamo cominciato a parlare di questo. Ed è stata una bellissima giornata. E lui partiva di notte, alla sua età, andava a fare, non lo ricordo ancora, andava a Montreal, sì, a Vancouver o Montreal, per fare una conferenza insieme a Kissinger,
al teatro del
ghiaccio, e facevano questa conferenza davanti a 100 giornalisti per parlare dello stato del mondo.
Certo.
E lui è andato lì e gli ho detto, ma come fai? Gli ha detto, una pillola, poi mi accompagna le sue fidatissime segretarie, lo accompagnavano, e la mia amica Ofra e tantissimi altri. E così, quella fu l'ultima volta che l'ho visto. Da quella volta ho riflettuto molto e ho cominciato a pensare solo a innovazione. Questa parola innovazione mi è rimasta
impressa
nella testa.
Certo, no, infatti penso che il discorso, anche per chiudere, non per rubarle, l'ho già rubato abbastanza tempo.
Ma adesso vado a mangiare.
Appunto. volevo chiederle appunto l'innovazione, cioè mi sembra che il centro del focus sia proprio questo, l'innovazione, anche le città che si devono rinnovare e le case che si devono rinnovare.
Esattamente.
Come vede delinearsi poi, come dire, pragmaticamente questo?
Allora come si può lavorare su questo? Queste sono cose, abbiamo bisogno di una classe dirigente, perciò è un po' chi è nato prima, l'uovo o la gallina, ecco, perché bisogna avere una classe dirigente, però non si sa chi la produce. E questo è il punto chiave. Credo che come si fa attualmente a cambiare la città? Prima di tutti noi abbiamo il nostro patrimonio abitativo, specialmente quello costruito dal periodo fascista, diciamo, perché prima ci sono quartieri molto belli, il Sabatini, quartiere Garbatella che è straordinario a Roma, anche a Milano. E cioè noi dobbiamo attualmente pensare che c'è una gran parte del patrimonio che è vetusto, di proprietà pubblica. Parte di questo l'hanno ceduto ai privati, parte l'hanno ceduto agli stessi abitanti, creandogli un problema terribile, perché l'abitante aveva la possibilità magari di entrare in possesso della casa per pochi soldi, ma poi non aveva la possibilità di fare la manutenzione. Cioè, il potere pubblico ha abdicato al suo ruolo. Cioè, in Francia, se si danno 160-180 mila case all'anno si producono, anche in Germania, sociali o accessibili dai centri più poveri. Allora, questo tipo di piano noi non ce l'abbiamo più da quando, come dicevo, Fanfani fece il piano in una casa, facendo un po' un imbroglio, trasformando a suo consumo il piano Marshall, perché il piano Marshall era fatto dall'industrializzazione europea, lui fece passare l'edilizia come industria e lì lanciò un grande piano in a casa. Piano in a casa costruito edifici di grande qualità, costruiti molto bene e con una organizzazione che era avanzatissima per quell'epoca. E poi ha dato la casa agli italiani, si può dire. Noi dobbiamo rinnovare il patrimonio, demolirlo, ricostruirlo, intervenire con le risorse che ci sono, ma anche quelle che non ci sono. Perché come si fa? Si fa emettendo dei buoni del tesoro. Questo è il sistema. Allora bisogna togliere completamente dalle mani sia della regione che del comune il problema del patrimonio abitativo, che al momento è di tipo regionale, e bisogna fare una legge che si articoli secondo varie regioni e varie amministrazioni e vari comuni, ma che sia una buona su tutto il territorio, non ci siano in un modo e in un altro. Questa sarebbe la grande cosa da fare, perché quello che abbiamo visto non è stato un grande successo. Scampia non è stato un grande successo, il quartiere Zen non è stato un grande successo, e io non vorrei dirlo, ma anche Corviale non è stato un grande successo.
Certo, quindi ripartire da una politica abitativa chiara e definita
con delle case non al di sopra certa quadra. Io ho detto 60 metri quadrati, ma sono anche 50 nel caso che tu la sai organizzare, che è organizzata. Perciò partire non da case che sono abitabili e che possono diventare molte cose.
Certo.
Allora, cioè, una casa deve avere più funzioni.
Certo. L'ultima domanda davvero è invece sulla comunità. Evidentemente noi facciamo parte di una comunità, quella ebraica, che è molto legata anche al territorio, soprattutto in Italia, ma facciamo anche parte di una comunità globale. Lei come vede la percezione di comunità all'indomani, diciamo, di tutta questa pandemia, che evidentemente ha segnato molto le nostre relazioni? Anche da architetto, diciamo, da architetto, ma anche insomma da persona di pensiero.
Beh, io penso che più da persona che riflette che da architetto, perché posso dare una risposta. Certo. Vedo che le questioni, la comunità è un valore tale che non deve cedere. Io ho paura che ceda questo valore, perché proprio l'aspetto che molti, quelli che non lo amano, chiamano settario o altri, con altri termini anche, o sionista o altre cose del genere, sia uno degli aspetti più interessanti. Perché vediamo un caso esemplare, che è il caso Milano già è colta, Firenze è colta. Cioè, quando sono venuti i piemontesi a Roma, hanno rasato al suolo praticamente gran parte del ghetto, il cosiddetto ghetto,
sì, sì.
E hanno levato tutta la parte perché dovevano fare i lungoteveri. E poi, dato che Vittorio Emanuele II era di fede massonica, lui voleva mettere in evidenza, facendo questa grande strano edificio, questa grande sinagoga al ghetto, diciamo, sul lungotevere, voleva mettersi in contrapposizione con l'altro potere a cui voltava le spalle, ovviamente, che era quello della Chiesa Cattolica.
Certo.
Il ghetto, però, è la più antica comunità che esiste, non solo ebraica, ma i veri romani sono quelli. Perché certo. Quelli là sono gli stessi. Se uno va a vedere le sculture, i bassorilievi che sono dell'arco di Traiano, quando è la spogliazione del tempio, si vedono tutte quelle cose, le stesse espressioni, gli stessi volti si ritrovano esattamente nelle persone che ancora esistono lì, a piazza del Portico d'Ottavio, dove avevo tantissimi amici, ce l'ho tuttora, dove le mie figlie, la prima cosa che ho fatto, ho comprato un piccolo immobile molto stretto, sembra molto grande ma è molto piccolo, però proprio lì, perché non volevo che questo patrimonio che stava, tutti quanti stavano vendendo e andavano a vivere da altre parti, ovviamente più comode, però questo aspetto fisionomico, questo aspetto, l'altezza, l'organizzazione, questo modo di parlare, questo modo di mangiare, questo modo di esprimersi, è un patrimonio enorme. Allora, lo so che c'è una parte della comunità che ne rifugge, però io questo lo ritengo uno dei più grandi patrimoni che ha l'umanità oggi, e lo difenderei veramente, lo farei il patrimonio dell'UNESCO. Cioè, questa cosa della comunità, dato che ne abbiamo ancora alcune, vanno protette, ma non vanno protette come il panna, vanno protette in modo attivo, in modo produttivo e attivo, e vanno viste per quello che sono straordinarie, perché poi ognuno c'ha delle storie. L'ultimo mi disse un mio amico che sta via dei Giubbonari, mi ha raccontato, dice, noi veniamo da, ovviamente dalla Spagna, perché era una delle tante, e perciò dice, allora racconta tutta questa storia, dicendo che il nome è stato cambiato, modificato. C'è un patrimonio enorme. Allora, vicino all'innovazione, che mi sembra che in Israele non sono male, sono anche bravissimi, e vicino a questo c'è un patrimonio enorme di conoscenze, non è solo di fisionomico, di caratteri, di accenti, di modo di parlare, di strascicare i nomi. C'è veramente un grande patrimonio umano.
Certo. certo. E sì, come
io dire, sono per la difesa, veramente.
Assolutamente. Si riconduce anche al suo racconto iniziale della famiglia. Evidentemente sì. Le radici sono comunque importanti e forse sono la base anche per saper innovare.